Eccoci qua.
Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti alla terza puntata di Plot Twist,
il programma di attualità e intrattenimento di Radio Fab. Ogni mercoledì, no, un mercoledì
ogni due circa,
ogni due, circa alle 21,
esatto,
circa.
Flessibili. Questa è un'epoca in cui siamo liquidi, flessibili, delocalizzati, e quindi anche il nostro programma così un po'...
È già molto che non è delocalizzato pure, esatto, il programma.
Fortunatamente una serie stabile. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Questa sera parleremo di tre temi, come sempre, excursus dal locale, al nazionale, all'internazionale, al mondo pop dell'internet. Noi siamo Sara Marinucci e...
Manfredi Mangalo.
E di cosa parleremo questa sera? Questa sera avremo due temi che hanno a che fare con il mondo, potremmo dire, agricolo e con l'ambiente, locale e nazionale insieme, perché parleremo della vicenda del fotovoltaico che sta venendo stabilito nei dintorni di Paterno, nel primo approfondimenti che faremo sul tema, e poi avremo anche come ospite invece nella seconda parte della puntata un giovane agricoltore che ci parlerà delle proteste appunto degli agricoltori. Chiuderemo parlando di complotti e complottismi online. Io quindi direi
di dare la parola ai nostri ospiti, che sono veramente tantissimi questa sera.
Questa sera abbiamo un'agenda particolarmente fitta.
E cominciamo a presentarli.
Sì, con noi questa sera c'è il comitato Ecologico sì, Ecomostro no, che è il comitato dei cittadini che è sorto proprio per contrastare questo progetto di una grossa installazione fotovoltaica che si andrebbe a localizzare nella frazione di Paterno e poi con traliccio insomma raggiungerebbe la città.
E poi abbiamo Sandro Gioia, che mi diceva è un agricoltore,
sì,
e quindi è, diciamo, colpito in prima persona anche da questo tipo di intervento. E poi abbiamo Cristiano Pascucci, che invece si occuperà della parte tecnica. E infine
abbiamo Elisabetta e Giuliana, cognomi?
Spreghini
e Giuliana
Rossini.
Perfetto. Che del comitato anch'esse fanno parte e che ci presenteranno insomma sia il comitato sia i suoi, diciamo, obiettivi e un po' la prospettiva insomma che si vuole dare questo comitato, gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. E poi silenzioso lì, ma lo vedo, c'è anche il nostro Fausto Falsetti. Ok, beh, direi la palla a voi insomma, no? Vi abbiamo invitati qui per aiutarci a capire cosa sta succedendo insomma dalle parti di Paterno e dintorni, qual è la questione insomma che si dibatte, cioè in corso una raccolta firme, una mobilitazione e appunto nato un comitato. Quindi vi chiediamo insomma di raccontarci un po' la questione, i termini della questione, quello che sta succedendo.
Posso iniziare?
Certo.
Io sono Gioia Sandro, ho una piccola azienda agricola in prossimità della periferia di Fabriano. Noi praticamente tutto ciò che coltiviamo ci serve per il nostro allevamento e l'azienda è biologica. A febbraio ci è arrivata a nostra insaputa una lettera da parte della provincia dove si procedeva all'esproprio per pubblica utilità, che questa è una cosa che onestamente ancora non ho capito dov'è la pubblica utilità, per il passaggio di un elettrodotto che doveva essere a servizio di un grande impianto fotovoltaico realizzato a Paterno. Allorché ci siamo mossi con un legale per capire meglio sia dal punto di vista legale se era una cosa fattibile e oltretutto tutto il danno che ci recava come azienda agricola e praticamente se si poteva fare qualcosa per limitare questo discorso, anche perché esiste già un altro elettrodotto parallelo a quello già esistente, quindi la nostra azione era quella di cercare di limitare il più possibile le cicatrici sul nostro territorio, sulle nostre aziende, e utilizzare delle strutture già a servizio, già attive. E da lì, ecco, è venuto fuori questo vaso di Pandora dove non sapevamo nulla nessuno di questo grande impianto che si realizzava a Paterno, e posso dire che dal nostro punto di vista dell'agricoltura è un grosso smacco. Onestamente non ci sarebbe neanche bisogno di parlare di fare impianti fotovoltaici nei terreni agricoli. Oltretutto fatto in una zona dove non c'è opifici, non c'è industrializzazione, quindi è fuori da ogni regola e da ogni buonsenso, diciamo. E nulla, praticamente adesso stiamo cercando tramite il comitato di cercare di limitare il più possibile i danni e di bloccare questa realizzazione, anche perché crea dei grossi danni sia all'agricoltura ma più che altro al nostro territorio.
In che modo state cercando di bloccarli? Cioè avete proprio una programmazione, insomma, concreta e pratica?
Sì, praticamente noi con il nostro legale abbiamo cercato più che altro delle spiegazioni da parte della provincia e di ottenere il più possibile tutto il progetto, anche perché non c'era stato comunicato niente, quindi non sapevamo neanche di che cosa si parlava. E una volta ottenuto il progetto abbiamo cominciato a vedere via che ci sono diverse incongruenze, che poi dopo magari dei tecnici parleranno più approfonditamente.
Certo.
Io seguo più che altro il discorso dell'agricoltura e di quello che ha fatto finora anche in passato Coldiretti, che è un'associazione agricola, che hanno fatto delle raccolte firme proprio per evitare questi grandi impatti, questi specchi sulle nostre colline. Anche perché con l'agricoltura in crisi l'unica cosa che c'è rimasta è un po' l'ambiente, un po' il territorio.
Certo.
Andare a tappezzare le nostre colline con degli specchi penso che è una cosa assurda, penso che non abbia alcun senso. Questo dal punto di vista di un agricoltore e da uno che magari sulla terra ci lavora tutti i giorni.
Chiaro.
Grazie Sandro.
Prego.
A questo punto, visto che proprio tu hai menzionato aspetti tecnici di vario tipo, insomma, sia quelli proprio tecnici legati a quello che vi stanno installando sul terreno, sia legati proprio a norme normative, passiamo la palla a Cristiano Pascucci. Che
buonasera.
Che si lascia vedere, vediamo se ci diamo.
Allora, sì.
Non importa, sì. Perfetto, grazie Cristiano. E a te il compito di inquadrarci un po' la situazione. Quindi
allora,
stiamo parlando di pannelli fotovoltaici, stiamo parlando di leggi, di normative, insomma di tutto un complesso di cose che stanno producendo questi effetti. Quindi qual è la situazione?
Mi date un compito gravoso, faccio un brevissimo excursus sul perché di tutto questo.
Sì.
Da dove viene? Allora, il tutto viene sostanzialmente dai programmi della Commissione Europea attualmente in carica, il Green Deal, cosiddetto Green Deal, in cui che ha stabilito dei fondi, ingenti fondi, per lo sviluppo delle energie alternative in tutta l'Unione. E in Italia questo si è tradotto in una cosa che è un nome stranissimo, PNIEC, che significa Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Ed ecco perché l'amico Gioia si è trovato a aver recapitata una lettera per pubblica utilità, perché all'interno di questo piano, è un piano nazionale, quindi un piano strategico nazionale, perciò la pubblica utilità, tra virgolette, l'hanno fatta rientrare perché hanno inserito questi interventi dentro questo piano nazionale. Perché l'hanno potuto inserire? Perché sostanzialmente l'Unione Europea, la Commissione Europea ha imposto alle nazioni di produrre una soglia di energia con fonti rinnovabili, quindi vento e solare. Di per sé questa cosa è positiva dal punto di vista ambientale, no? Va ad aiutare l'ambiente sulla carta. Il problema è come si attuano le cose poi, perché tra il dire e il fare, come al solito, ci sono di mezzo tantissimi problemi. Perché tradotto in Italia questo piano nazionale, quindi sul territorio italiano, il governo Draghi, con ministro Patuanelli, a me piace fare nomi e cognomi, quindi ministro era Patuanelli, il primo ministro era Draghi, che si è trovato a dover rispondere alle esigenze, ai requisiti richiesti dalle normative europee, hanno varato una legge che è quella che è la madre di tutte le sciagure nostre, perché molto velocemente, poco prima di cadere come governo, hanno varato questa legge che dà la possibilità di costruire impianti fotovoltaici ad una distanza di 500 metri dalle aree industriali, quindi dalle aree a destinazione industriale, senza specificare nient'altro, lasciando alle regioni la possibilità di legiferare in materia. In Italia funziona così, le regioni hanno possibilità di proporre le proprie leggi, quindi ogni regione si fa la legge come meglio desidera in base alle esigenze del territorio. Queste regioni stanno legiferando in questo momento, la nostra ha legiferato un mesetto fa, credo, più o meno, ma la legge regionale non ha aggiunto molto a quello che è suggerito dalla legge nazionale. In pratica la politica ha scelto di non mettere alcun paletto a queste procedure. In che senso? Si possono costruire, quindi mettere a terra pannelli fotovoltaici, anche eolico, pannelli fotovoltaici a 500 metri da aree industriali, anche se queste aree attualmente non sono urbanizzate. E in Italia di questi, non pensiamo solo alle Marche, in Italia di queste situazioni ce ne sono tantissime, perché i piani regolatori non si attuano immediatamente. Il piano regolatore, che è uno strumento comunale, decide dove far costruire le varie i vari oggetti che fanno parte dell'urbanistica, quindi qui le residenze, nell'altra parte le fabbriche, quindi le aree industriali, aree commerciali, eccetera. Noi purtroppo siamo caduti in questo problema, in cui abbiamo delle aree industriali che sono campagna. Ci abbiamo Paterno, ma ci abbiamo anche qualcosa a Campodonico, qualcosa anche alle porte di Fabriano, a Santa Maria. Ci abbiamo qualcosa, credo, a Cancelli e qualcosa a San Giovanni.
Esatto. E c'è il rischio che si possa intervenire anche lì?
Certo. Quindi è qui che chiamo, da tecnico, chiamo in causa la politica, perché se si fosse scelto di dare una regola a questa buona intenzione di produrre l'energia elettrica con fonti rinnovabili, ma se si voleva incanalare nella giusta maniera questa procedura, si poteva, ad esempio, mettere dei lacci alla possibilità di costruire. Bastava, ad esempio, inserire nelle norme anche regionali, e non è stato fatto dalla Regione Marche attualmente, di dire: potete fare pannelli fotovoltaici nelle aree industriali che hanno una superficie coperta già realizzata del 60%, 80%, sulle percentuali possiamo discutere, ma almeno sono aree già urbanizzate. Quindi potrebbe avere un senso, quindi ci sono vicino delle aree che già possono utilizzare direttamente l'energia prodotta da quei campi fotovoltaici. Invece questa cosa non è stata fatta, ma non è stata fatta in nessuna legge regionale attualmente allo studio in Italia. Solo la Regione Sardegna, con la Presidente Todde, che si è appena insediata, ha fatto una moratoria, quindi ha sospeso tutti i procedimenti e ha detto: aspettiamo, studiamo, vediamo come si può fare e cerchiamo di trovare una soluzione per soddisfare tutte le esigenze.
Quindi il problema è che noi abbiamo praticamente delle aree industriali potenziali che ancora non sono effettivamente industriali, ma stanno lì, e nel nostro caso specifico queste aree industriali per qualche motivo insistono proprio in mezzo, in mezzo alle frazioni, in mezzo al paesaggio, in mezzo a zone tutt'altro che vicine al centro urbano, insomma.
Esatto, quelle purtroppo ce le portiamo dietro da scelte politiche che vengono dal passato, adesso senza stare a accusare chi ha fatto chi non ha fatto cosa. Delle scelte che derivano da un modello di sviluppo che non esiste più, cioè almeno per la nostra città, in cui si pensava una città di 45-40 mila abitanti, adesso insomma ci stiamo avviando verso i 25 mila in maniera abbastanza decisa. Quindi queste problematiche, ripeto, è una problematica nostra, locale, ma la possiamo applicare a tutte le aree italiane, perché purtroppo nella nostra situazione ci sono tantissime aree. Ci sono delle aziende, ad esempio, che hanno, io come, non so se l'ho detto prima, credo di no, come lavoro faccio la verifica dei progetti sia in ambito pubblico che in ambito privato, per una società privata, facciamo le verifiche, le validazioni. Quindi diciamo che ogni anno sulla mia scrivania arrivano dai 300 ai 350 progetti, perché siamo sotto il PNRR, quindi arrivano come proprio a mitragliata. E ce ne sono tanti di queste situazioni. Una regione, in particolare la Lombardia, sta cercando di indirizzare questi progetti, ad esempio, su aree molto degradate, quindi sì, aree che magari sono ancora naturali o si presume siano naturali, ma che in realtà non lo sono, tipo aree inquinate, aree contigue a aree industriali costruite che hanno problemi di contaminazione, oppure ex discariche. Adesso c'è una tecnologia che permette di realizzare i pannelli sopra al corpo rifiuti coperto con determinate tecnologie. Quelle sono aree che uno non potrebbe utilizzare in nessun'altra maniera.
Certo.
Quindi è vero che c'è il prato, ma è un prato che è stato messo artificialmente
per coprire il pezzo.
Esatto.
Okay.
In quelle aree lì chi dice che non bisogna fare queste cose? O anche in aree industriali che però vicino, appunto, come ho detto prima, a aree installate. Ce le abbiamo anche qui a Fabriano, per esempio la ex Antonio Merloni, certo, il grosso, certo, capannone lì. Però ecco, non c'è uno strumento legislativo che permetta
logica di queste comunità energetiche di cui molto si parla, no? Comunque di utilizzare questo tipo, esatto, di spazio, anche perché parliamo di...
La comunità energetica va in un senso che forse in questa va nel senso opposto, i procedimenti che vediamo, perché queste sono occasioni per pochi che possono realizzare, invece la comunità energetica è un'occasione, una piccola occasione per tante persone che però fanno fatica a mettersi insieme,
certo,
e quindi eticamente è una lotta impari, è una lotta impari questa lotta. Quindi dal punto di vista tecnico io cosa posso dire? Inerente il progetto, lo stiamo esaminando a tempo perso, diciamo così. Sinceramente abbiamo rilevato delle problematiche tecniche sostanziali. Installare dei pannelli a terra, adesso lasciamo perdere che sia in destinazione agricola o non destinazione agricola, ma installare dei pannelli in una superficie inalterata come quella che hanno scelto, parliamo di 70.000 metri quadri di area, la superficie pannelli è inferiore, ma l'area, chiamiamola così, a destinazione produttiva dell'energia elettrica è circa 70.000 metri quadri, se non ricordo male. Installare queste cose su una superficie non rende quella superficie, dal punto di vista idraulico, come comportamento non la rende uguale a prima.
Certo.
E sembrerebbe, insomma, invece dalla documentazione progettuale che abbiamo potuto visionare, che questa cosa è stata presa un po'...
C'è un ottimismo,
diciamo. Diciamo, sono molto, molto, molto ottimisti, ma è l'ottimismo, come diceva il poeta, in una pubblicità degli anni 90, è... L'ottimismo.
Ma quindi ci sono i presupposti per poter interrompere questo progetto?
Io non voglio anticipare nulla, però ci sono delle cose che possono essere portate sul tavolo per fare in modo quantomeno che si preoccupino di cose che non hanno considerato nella maniera giusta, a mio avviso.
Che pongo entrambi, sia a Sandro sia a Cristiano. Quando un campo viene destinato a fotovoltaico, cioè può tornare campo, ormai è destinato a fotovoltaico, è la fine del campo, diventa, esatto, un prato all'inglese fittizio eventualmente, oppure avrà può essere periodo, restituito un giorno a, anche perché insomma queste tecnologie ci hanno, per quanto ne so, poi non sono un tecnico, anche su questo chiedo il vostro soccorso, sono tecnologie che hanno una vita media non sempre lunghissima, diciamo.
Sì, non so se vuoi...
Beh, consideriamo che è 25 anni. Quello che succederà sul terreno dopo 25 anni non abbiamo storia per sapere l'attività agricola, la vitalità del terreno, non abbiamo dati per poter valutare questo. Comunque sia 25 anni sono sempre tanti, tanti anni per vedere questi specchi sempre lì.
Certo, onestamente, certo.
Poi c'è un'altra cosa,
lo smaltimento pure di tutto questo materiale.
La vita, sicuramente queste aziende quando fanno questi impianti, importante, perché l'investimento è importante, non pensiamo che tengono per 25 anni gli stessi pannelli, vengono fatti dei piani di sostituzione per mantenere la produzione al più alto livello possibile. Questa è una cosa. Il nemico numero uno dei pannelli è l'ombra, quindi lì l'erba deve stare bassa. Come la facciamo stare bassa l'erba? Questa è un'altra domanda da fare sui tavoli in cui si discute del progetto, sui tavoli istituzionali, certo, in cui c'è il progetto, l'istruttore deve dire: signori, come me la fate tenere bassa quest'erba? Con che cosa la togliete? Meccanicamente o chimicamente, certo, o tutte e due le cose?
Certo.
Per esempio, questa,
sì,
è una domanda che si può
perché
fare.
Perché se fosse chimicamente poi ha un impatto diverso anche sul terreno.
Beh, almeno lo sappiamo, cioè almeno abbiamo sul tavolo tutto quello che dobbiamo sapere, certo, perché il problema è anche questo, sapere le cose. Poi veniamo all'elettrodotto, poi chiudo perché forse sto monopolizzando,
no, vabbè,
interrompetemi.
Stai dicendo cose importanti.
L'elettrodotto, si crea un elettrodotto nuovo. Perché si crea un elettrodotto nuovo? Perché questo è comprensibile dal punto di vista tecnico, perché questo volume di produzione i nostri elettrodotti non lo possono sostenere.
Certo.
Quindi ci sarebbe troppa energia elettrica a viaggiare nelle strade che ci sono già, quindi bisogna fare una strada nuova. Ma la strada nuova crea altri problemi, perché la strada nuova c'è l'occupazione, no, l'occupazione, l'esproprio, come amico Gioia conosce bene, c'è l'esproprio che è definitivo, quindi lui verrà indennizzato di un pezzo di terra agricola, eccetera, eccetera. Ma quella diventa una striscia, un'area di tutela integrale dell'opera che ci sta sopra. Un domani una regione o uno Stato potrebbe dire: signori, a 500 metri dalle aree che sono già in cui c'è un'opera strategica come un elettrodotto, potete fare dei pannelli fotovoltaici.
Diciamo che poi il rischio è anche
lì si crea un effetto
domino,
quello che noi chiamiamo feedback positivo, che non è positivo,
sì,
è negativo,
esatto.
Una cosa chiama l'altra, quindi i rischi ci sono, e la politica, se è una politica alta, queste cose se le deve chiedere.
Certo.
Anche perché pensavo che così si crea anche il paradosso, nel senso che se noi per ottenere energia verde, se così la vogliamo chiamare, poi in realtà abbiamo un problema di smaltimento, abbiamo un problema di anche materiali che devono essere trasportati, quindi penso che anche poi tutto il trasporto di questi materiali, insomma,
oltretutto la realizzazione dell'elettrodotto,
esatto,
perché anche,
esatto,
quello crea
e quindi
una
alla
bella
fine
cicatrice sul nostro territorio.
Quanto è verde alla fine? Cioè,
che poi, cioè, per assurdo, vanno a costruire un impianto fotovoltaico dall'altra parte della città rispetto alla cabina primaria, quando potrebbe realizzarla benissimo a Santa Maria, visto che sappiamo anche chi è.
E
la
poi
città.
Vi siete chiesti per quale motivo hanno fatto questa scelta?
Perché lì c'è l'area industriale che non è, anche pur non essendo edificata. Questa è un'altra cosa, le scelte politiche. Se tu nella legge ci scrivevi: signori, potete fare questi pannelli fotovoltaici in tutte le aree industriali, ma devi essere il proprietario delle aree industriali.
Uh-huh.
E questa cosa già, un'azienda che deve fare investimento si deve comprare terreni,
certo,
industriali, non costruiti. E allora è diverso. Allora governi. Stai governando il processo, altrimenti così non è governare, così dà una possibilità alle aziende che prendono un GIS, cioè un sistema geografico informativo, sparano dentro a questo GIS tutte le dorsali in cui non si possono fare perché c'è le zone di protezione speciale o i SIC, i siti di interesse comunitario, tolgono tutte quelle aree, mettono le aree industriali, dicono: qui fanno due strisce di 500 metri per tutta l'Italia, tutta la dorsale appenninica, dicono: chi sono i proprietari di questi? Telefonano ti propongo di affittare questo campo che non ti produce niente per 25 anni a tot. Ecco, questo, chiaro. Questo chiaro. Sta succedendo.
E invece a questo punto
nel frattempo è arrivato il nostro ospite successivo, Luca Bianchi, che salutiamo.
Allora a questo punto dare voce al comitato, intanto come è nata poi proprio l'esigenza di creare questo comitato?
Io parlo proprio a nome del comitato, certo. Ecologico sì, Ecomostro no, che si è formato dopo l'incontro che l'amministrazione comunale aveva indetto ad Argignano, su richiesta chiaramente delle persone che avevano ricevuto le lettere dell'esproprio. Purtroppo tutti i cittadini hanno capito quello che stava accadendo soltanto tramite quelle lettere, e questo ci fece porre ecco, già delle domande se c'era stata abbastanza informazione su tale argomento, su questo campo fotovoltaico che loro vogliono creare. E quindi il 6 marzo ci siamo costituiti come comitato proprio per avere delle informazioni più chiare su quello che sta accadendo nel nostro comune, e proprio per sensibilizzare anche i cittadini su questo argomento, perché i suoli agricoli ce li stanno portando via,
certo.
Chiaro, ormai non è da adesso, probabilmente è un processo che è iniziato già anni fa, ma dopo questa legge ci sarà un attacco molto imponente massiccio nei confronti dei suoli agricoli, e quindi abbiamo cominciato una raccolta firme che è stata
una buona risposta.
Sì, un'ottima risposta, numerosi cittadini hanno già firmato, e proprio perché purtroppo Fabriano è in mano a questo piano regolatore del 1989, un piano regolatore che ha distribuito nel comune le aree a destinazione industriale a macchia d'olio, e per cui questa legge ci causerà queste problematiche potranno costruire questi maxi campi fotovoltaici entro 500 metri dalle aree a destinazione industriale, che non sono realmente state edificate e tantomeno urbanizzate. Questo crea un problema grave, perché che cosa accade, come è successo in Emilia Romagna ma anche in Texas lo scorso mese, la grandine ha distrutto un parco solare, e questo ha causato lo sversamento delle sostanze nel terreno e nelle falde acquifere. Quindi noi siamo preoccupati come, certo, cittadini, e ora abbiamo anche un presidente, Sara Vincenti, abbiamo dei consiglieri, formalizzeremo il comitato, e quindi pensiamo di continuare. Soprattutto abbiamo richiesto recentemente già all'amministrazione comunale di fare un consiglio aperto, dove anche noi possiamo partecipare. Oltre a questo, bisogna dire che abbiamo partecipato alla riunione che la Coldiretti ha indetto per le persone che avevano ricevuto l'imposizione coatta della servitù di servizi, per chiedere l'esproprio, certo. Perché non è un vero e proprio, diciamo, esproprio, ma è un'imposizione coatta, no? Quindi forse anche peggiore rispetto a un esproprio.
C'è proprio il suolo che qualcosa di peggiore, sì. No? Già esproprio comunque è una parola abbastanza brusca,
sì, esatto.
Cioè, proprio imposizione coata, proprio l'idea.
Mi sembra di capire che la definizione così, giusta, la definizione giusta sia questa, però imposizione coatta. E quindi la cosa strana, ecco, che noi ci siamo accorti e ci siamo resi conto che questo progetto era stato pubblicato nell'albo pretorio del comune senza in realtà aver, non c'era il nome della ditta che l'avrebbe costruito.
Nell'oggetto mancava.
Quindi comunale, ai sensi della legge del 29. del 28 giugno del 2009, il numero 69, da avvio al
cosa un po' criptico,
diciamo. Adesso io non mi annoio con la lettura di questo oggetto, no, ma manca proprio
quello che vogliono
che volevano dire questa, quindi. E leggendo poi il progetto presentato dalla ditta in questione, bisogna dire che c'è proprio una parte in cui ci informerà, dice che se noi richiediamo, manifestiamo interesse, ci daranno delle informazioni in merito alle opere e alle conseguenze che esse avranno sul territorio. Quindi noi saremo ben contenti di poter aprire un dialogo con tutte le ditte che vogliono costruire questi maxi campi fotovoltaici.
Sei già riuscita a rapportare con la ditta oppure per il momento ancora no?
Per ora il comitato no, non è.
Ce ne sono tre.
Ha... Ah, sono tre. Ok.
Ci sono
tre di questa, oggi abbiamo questa di una. Di una. Più grandi, ci sono altre due.
Ok.
Certo. Ma noi ci siamo formati.
In altre aree.
Sì, in altre aree.
Avete avuto dei contatti con queste? Io no. Le ditte si sono interessate? No.
Che io sappia.
Un po' di speranza in questo mondo. No. No.
Quindi quali sono le altre aree che sono interessate oltre a Paterno? Quindi?
Ecco, perché il
ci dovrebbe essere l'area di sì. Santa Maria,
Bassano
e Bassano. Che so io. Poi dopo Campodonico, questo... anche verso Campodonico c'è a rischio, credo.
Quindi in realtà questo è un po' la punta dell'iceberg, cioè adesso stiamo parlando sì. di Paterno perché è la prima sì. che è saltata fuori, ma in realtà...
Perché è quella più avanti di tutti.
E è qui anche più grande okay. come area occupata.
Ma no, c'è una possibilità di impedire queste...
Speriamo, ma soprattutto il danno a livello naturalistico.
Qual è? Che voi siete ottimisti oppure pensate che...
Io dico che è troppo allora, tardi per essere pessimisti.
La mobilitazione è sempre così.
Questo è un bel motto.
Purtroppo ci sarà un danno a livello naturalistico, paesaggistico, un imbruttimento proprio del territorio, per cui il comitato è preoccupato di questo imbruttimento, no? Del territorio, proprio perché poi inizia un campo fotovoltaico, poi ne arriva un altro, un campo tira l'altro così. E si trova questo campo, si trova vicino ad un'area archeologica, nelle vicinanze c'è l'area archeologica di Attigio e l'area appunto non è né realmente industrializzata e anche l'urbanizzazione, non ci sono delle fognature, per cui qui lo sverso cadrà e andrà ad inquinare le falde acquifere, se proprio... E poi volevo anche dire che le proprietà immobiliari della frazione di Paterno e di Collamato pure, purtroppo avrà di fronte a sé questo lago di pannelli fotovoltaici. E non solo, ma anche le zone montuose che sono la zona di San Silvestro, Monte Vernale, quindi la visuale è estesa,
certo,
di forte impatto che ridurrà chiaramente l'introito turistico. A livello economico ci sarà una riduzione del turismo, impatterà nel turismo.
Su altri settori, certo.
Giuliana, sì. A te il compito in più, di trarre
volevo soltanto dire sì. questo però a vantaggio di pochi, i pochi che speculano sul territorio a questo punto, perché se il guadagno poi non è che questa energia prodotta rimarrebbe nel territorio, questa energia verrebbe venduta al mercato libero e quindi noi ce la dovremmo ricomprare. Questo è un problema, perché questa è speculazione.
Al prezzo che vuole l'Europa.
Al prezzo che il mercato libero ci imporrà in quel momento storico. Che sappiamo tutti quello che sta accadendo nel mondo adesso. Ecco, io ho terminato, scusate se mi sono dilungata.
Grazie mille.
Grazie per questo accurato racconto.
Ci chiedevamo anche che impatto ha sulla salute tutto ciò. Questa energia verde, quale impatto sulla salute sia mentale, perché togliendo aree verdi e aree in cui possiamo andare a camminare, a rigenerarci, sia mentale che fisica, perché poi appunto è una questione di inquinamento. Comunque, appunto, sono qui per proporre dei temi di riflessione come conclusione. Mi rivolgo un po' a tutti, sia agli ascoltatori chiaramente, ma anche alle autorità e quindi a chi ha competenza in merito, che si sono dichiarati anche ambientalisti, quindi mi chiedo a che livello sono ambientalisti, a che titolo. Come vogliamo prospettare il nostro futuro? Un futuro che in realtà è già qui, è già presente. Vogliamo migliorare le condizioni che abbiamo o continuare a distruggere? Mi riferisco a tutti gli sconvolgimenti ambientali di cui siamo spettatori e di cui siamo tutti assolutamente responsabili. Vogliamo continuare a divorare il mondo a grandi morsi, guardando il dito e non guardando mai la luna, perché poi ci preoccupiamo sempre dei nostri interessi momentanei, finiti, e non riusciamo mai a guardare oltre quello che può succedere dopo, quello che stiamo appunto distruggendo. Io credo che non si può mai ritenere qualcosa green, qualcosa verde, qualcosa di ecologico quando andiamo a tagliare alberi, a togliere territorio agli animali, quando andiamo a togliere prati, qualsiasi cosa andiamo a distruggere, non possiamo mai considerare un progetto verde. Vogliamo continuare a sconvolgere il fragile equilibrio che si è creato in milioni di anni? Che vogliamo fare? Cioè, qual è la cosa a cui vogliamo arrivare? Per produrre il superfluo stiamo distruggendo ciò che è essenziale a vivere, perché non viviamo senza tutto ciò che appunto è la natura. E poi che facciamo? Cerchiamo sempre altri posti incontaminati? Distruggiamo, poi andiamo sempre a cercare qualcosa di incontaminato perché è quello che ci fa star bene, no? Dicevo prima, è già troppo tardi per essere pessimisti, dobbiamo trovare delle cose, delle soluzioni diverse da quelle che stiamo cercando, che stiamo attuando. Vogliamo trovare delle soluzioni veramente ecosostenibili e che questo ecosostenibile non sia solo una parola di cui ci riempiamo la bocca perché va tanto di moda e quindi siamo tutti belli eco e poi facciamo tutto il contrario. Ognuno di noi, cioè siamo responsabili, ognuno di noi è responsabile. Penso che sia tardi già per cambiare rotta e questo che ci stanno proponendo continua ad essere un'altra distruzione che va contro qualsiasi logica. Vediamo dei disastri continuamente e poi diamo la colpa all'uno all'altro senza però fermarci, o meglio trovare soluzioni. Mi veniva in mente prima quando parlavi, per esempio, non so se è possibile, ma credo che tanto sia tutto fattibile, non potremmo mettere i pannelli fotovoltaici sulle superstrade, sulle autostrade, che sono già rovinate, no? I posti già rovinati, fanno ombra, quindi creerebbero anche un clima ombreggiato in questa massa di asfalto che proprio genera un calore enorme. E non impatterebbe per niente l'ambiente, per esempio.
Penso che già se ognuno pensasse per casa propria, magari sui tetti.
Anche sui tetti. Sui tetti.
Cioè se si fosse un discorso di un po' più, un raggio un po' più piccolo, che ogni piccolo cerca di contribuire attraverso la produzione di energia verde, che poi va magari per il sostentamento personale, quindi io produco, il resto che avanza si può utilizzare.
Però non sarebbe speculazione, perché se io lo voglio mettere sul mio tetto di casa e faccio il collegamento con casa, mentre queste sono speculatori, la differenza fondamentale è questo. Anche se facessimo oggi noi una comunità energetica, noi dovremmo comunque venderla. Quindi non è che la potremmo, ce la dovremmo ricomprare al prezzo del mercato. In questa legge di cui lui parlava è una legge creata per avvantaggiare
i pochi,
chiaro, non i popoli,
pochi che possiedono,
perché sennò avrebbero fatto una legge
diversa,
dove
un po' un déjà vu, non so se si può dire
una legge diversa per aiutare i cittadini.
Sì, ad ogni modo, infatti potrebbero mettere, fare degli investimenti su prendere i tetti, lasciare, non so, il 40% ai proprietari, il 60% metterlo in rete e fare un discorso completamente diverso.
Promuovere questo tipo i lavori per fare in modo che produrre energia verde, cioè ci sono delle incentivare il cittadino attraverso, non so, ovviamente degli sconti anche insomma, economici, insomma, poi ci sono le modalità per portare il cittadino a fare degli investimenti in questo senso che saranno sicuramente non poco costosi, ecco. Questo è tutto un altro discorso, immagino.
Bene, direi che diciamo grazie al comitato
grazie
per questa sua accurata e anche numerosa partecipazione che ci ha dato tante voci e tante prospettive. Quindi noi continueremo a occuparci di fotovoltaico. Sì. Oggi abbiamo dato voci ai cittadini. In una prossima puntata ascolteremo le istituzioni, la maggioranza, l'opposizione del nostro comune, cercheremo di capire con loro quali sono le prospettive, quali sono le cose che vogliono fare, che direzione prenderà questa questione appunto dal punto di vista istituzionale. Noi vi ringraziamo di nuovo davvero per aver accolto il nostro invito e essere venuti qui così numerosi.
Grazie a voi per l'interessamento.
E adesso ci facciamo accompagnare da
stacco musicale
dai Baustel Contro il Mondo. Noi ci proviamo Manf Contro il Mondo, ma qui è
Contro l'umanità.
Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata. Dei quattro stracci da folletto freak, da banca bestia sì che ti ho baciata. Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più. E anche se è triste, dark e depressiva, la tua musica mi tira su.
Io voglio quello che vuoi tu.
Essere contro il mondo invece averlo addosso in 120 metri quadri di perché. Avere un cane, un taglio, un figlio, aver successo, andare. Adesso è comodo fare un'analisi approfondita. Invece solo 5 anni fa chiedevi aiuto senza via d'uscita. Fiore strappato sei venuta da me causando un'emorragia nella mia vita. Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Silvia Plath da un parassita. Che poi tuo padre ce li avesse i soldi, a me non importava neanche più. E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV. Dicevi
sono quello che sei tu.
Essere contro il mondo invece averlo addosso in 400 metri quadri di perché. Avere un cane, un taglio, un figlio, aver successo. Ti ho scoperto a letto con un altro, però non mi ha fatto male, sai perché? Perché siamo tutti uguali cani nel deserto. Io vivo contro il mondo invece ce l'ho addosso, vivo di potere e sangue come te. Mi piace uccidere, mentire, aver successo, andare a bere, cazzeggiare in un caffè. Mi sveglio presto la mattina, lascio stare. Yeah.
Ed eccoci di nuovo su Plot Twist, questa sera terza puntata di, della nostra trasmissione dedicata all'attualità. In studio siamo sempre Sara Marinucci e Manfredi Magnano, il mitico cape, colonna importante della radio. E adesso per il secondo blocco della nostra trasmissione di questa sera abbiamo con noi Luca Bianchi. Questa
Ciao,
sera
Luca.
Ci occupiamo Buonasera. Molto di ambiente e agricoltura. Luca è un giovane agricoltore della nostra, del nostro territorio. E che ha riportato un po' le api, no? Nel nostro territorio, uno dei lui, Giorgio Poeta, sono stati un po' i primi a riportare in auge le api nelle nostre aree interne. E con lui parleremo di del malessere, insomma, che stanno vivendo gli agricoltori in questo periodo. Abbiamo appena concluso, insomma, questo primo incontro con il comitato del fotovoltaico, che ci ha parlato, insomma, di problemi in aree agricole e di tutela del patrimonio agricolo. E con te vorremmo ricollegarci a quello che sta succedendo, insomma, ormai dalla fine dello scorso anno, inizio di quest'anno, un po' in tutta Europa, no? Quindi abbiamo visto tutti quanti le faccio un piccolo, diciamo, recap a beneficio del pubblico: verso la fine dell'anno, inizio dell'anno nuovo, in diversi paesi d'Europa, in Germania, in Francia, poi anche in Spagna, hanno iniziato a affacciare, in Gran Bretagna hanno iniziato a affacciarsi delle proteste abbastanza vivaci degli agricoltori. Uno dei primi motivi, insomma, che sono venuti fuori era il costo dei carburanti, chiaramente è esploso, ma si è poi intrecciato anche una serie di rivendicazioni riguardanti, insomma, poi il modo in cui vengono gestiti gli incentivi, la politica agricola comunitaria e quant'altro. Abbiamo visto non soltanto i trattori marciare per le nostre strade, ma li abbiamo visti anche assediare simbolicamente, non solo, per esempio, il palazzo della Commissione Europea a Bruxelles. Li abbiamo visti anche, non so, in Francia, poi sono sempre molto convinti quando protestano, hanno fatto proprio un blocco dei rifornimenti alimentari verso Parigi, quindi è stato... E la protesta poi è arrivata anche in Italia, dove un po' è stata guidata da comitati spontanei, un po' è stata comunque sostenuta o guidata anche dalle associazioni di categoria. E con Luca, che è qui, insomma, in triplice veste di agricoltore, di cittadino del territorio, attento all'ambiente e anche di giovane, perché ricordiamo, questa è una radio che opera in un centro di azione giovanile, quindi parliamo
oh no, lo spot!
Parliamo a e di giovani,
e noi siamo giovani. Un programma giovane fatto da giovani.
Lei è ancora giovane, io ho passato i 35, quindi non conto più come giovane. E, ho perso il filo. Giovani, comunque, insomma, grazie a te, Luca, cerchiamo di navigare un po' questa questione. Quindi intanto ti passo la palla. Dici due parole su di te e poi dici perché, insomma, inizia a introdurci sul perché voi agricoltori, insomma, vi sentite legittimamente o meno piuttosto arrabbiati in questo periodo.
Senza dubbio, buonasera. E qui il discorso dell'agricoltura è un discorso molto ampio, ma che non riguarda unicamente chi è interessato come lavoro, come mestiere a livello agricolo, ma in realtà interessa tutti i cittadini, perché grazie al lavoro degli agricoltori, degli imprenditori agricoli, perché comunque poi nel tempo ci si evolve e anche l'agricoltura assume tutta un'altra visione, tutta un'altra faccia, e quindi adesso sta comparendo logicamente sempre di più la figura dell'imprenditore agricolo, e quindi colui che gestisce in tutto e per tutto un'impresa come dovrebbe essere una impresa non agricola. In particolare, operare in agricoltura cosa significa? Significa produrre qualcosa che molto spesso è un qualcosa di alimentare, un qualcosa di alimentare o enologico,
certo.
Qualcosa che comunque interessa in maniera diretta le persone, i cittadini, ma non solo. Significa anche e soprattutto tutela del territorio, significa presidio di un ambiente. Quindi quando si parla specialmente di aree interne, avere il presidio, avere la tutela, avere un po' la panoramica di quello che è la gestione del territorio, la gestione del suolo, la gestione delle risorse idriche e anche di eventuali regimazioni di acque, piovane, e tutta questa cosa viene fatta anche dalla figura dell'agricoltore.
Quindi, infatti leggevo che siamo al massimo storico da penso un paio di secoli di superficie di bosco in Italia, che apparentemente sarebbe una buona notizia, ma in realtà non è uno sforzo reale del fatto che stiamo riforestando, dato al fatto che abbandoniamo sempre più terreni agricoli.
Esattamente, infatti uno dei grandi scogli che abbiamo noi giovani, che un po' ci vogliamo avvicinare a questo mondo, e qui entra in gioco anche il discorso C Agricoltori Italiani, l'associazione appunto di categoria che mi rappresenta e che io a mia volta rappresento come giovani, che in particolare è AGIA, quindi Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, e è uno dei grandi scogli che abbiamo è proprio l'accesso alla terra, e un altro problema è il consumo di suolo. Quindi da una parte c'è questo suolo che si diciamo che lo stiamo perdendo, perché comunque ci sono una serie di fattori e anche quindi la minor possibilità di coltivare e la minor voglia, la minor intenzione di coltivare è uno dei fattori che appunto aumentano questa superficie boschiva. Da quell'altra parte è l'accesso alla terra. Per quale motivo? Perché in realtà per un giovane avvicinarsi al terreno, prenderlo in affitto, ma ancor di più acquistarlo, è diventata una cosa impossibile. Perché? Perché logicamente andare in banca, andare a chiedere un prestito è veramente difficoltoso, senza garanzie è impossibile.
Certo. Pertanto, costa tanto la terra, per curiosità, la terra agricola costa tanto?
La terra agricola costa tanto è una grande domanda. Qui nel nostro territorio non costa tanto come in altre zone, ma sicuramente è molto meno produttiva. Okay. Cioè nelle aree interne noi abbiamo standard quantitativi molto più bassi rispetto a altre zone. D'altra parte invece abbiamo una qualità altissima, qualità dovuta anche all'ambiente che ci circonda, dovuta anche al territorio, dovuta anche alla purezza un po' dell'ambiente, che è una grandissima risorsa, ma che va tutelata. Quindi quando si associa l'agricoltura, l'agricoltore, come l'inquinatore del mondo, è una cosa assurda. Piuttosto io direi che chi fa agricoltura gestisce un territorio, e nella gestione bisogna prendere anche delle scelte, bisogna fare delle scelte, bisogna prendere un po' delle decisioni. Logicamente tutto questo necessita di in qualche maniera prendere delle decisioni che certo. Non sempre sono le più rose, cioè uccidere un animale può sembrare eticamente una cosa bruttissima, in realtà è un po' il ciclo naturale, e quindi chi fa agricoltura, cioè noi non possiamo pensare che il petto di pollo nasca al supermercato già in vaschetta, già condito.
No, certo.
E quindi tutto questo logicamente è una scena un po' cruda, un po' cruenta, ma in realtà qualcuno deve pur farla. Pertanto la figura dell'agricoltore assume un ruolo veramente importante. Avere agricoltori giovani è veramente una cosa fondamentale per il futuro. I numeri Istat parlano chiaro, purtroppo sono solo il 9% i giovani agricoltori sotto i 40 anni in Italia, quindi il 9% hanno meno di 40 anni.
Però io avevo letto un articolo tempo fa, ma parecchio tempo fa ormai, quando c'è stato un po' il boom del ritorno all'agricoltura tra i giovani, che diceva, era il titolo un po' irriverente chiaramente, perché insomma bisogna sempre dare le notizie in questo modo, i nuovi contadini sono laureati. C'era questo titolo format, e io l'ho trovata una cosa bellissima, tra l'altro, cioè nel senso che c'è un ritorno a questo tipologia di lavoro che, se posso dire, probabilmente era visto anche come un lavoro forse
sì.
Degradante.
Esatto,
povero,
è vero,
non so,
ecco, è vero.
Sminuente, si può dire sminuente, sì. Sì, l'ho detto, e quindi mi ha fatto, quando l'avevo letto, ho detto, vedi, probabilmente si sta ribaltando, si sta cambiando qualcosa sta cambiando, perché se una persona, ma anche ragazzi che con un titolo di laurea che non aveva nulla a che fare, poi c'erano diverse interviste,
con il mondo agricolo,
non necessariamente nell'ambito agrario, ma anche laureati in campi umanistici, lettere, filosofia, insomma mi viene in mente queste, ritornavano a provare a fare questo lavoro, provare a fare perché probabilmente, cioè dico provare a fare perché non siamo più, non c'è più, non siamo più tramandati anche dalle nostre famiglie a fare questo tipo di esperienza. Non è che siamo abituati, non veniamo tutti da zone di campagna eccetera, siamo abituati magari a vedere determinate cose, quindi era una roba che io avevo inteso come positiva.
Senza dubbio, diciamo ideologicamente positiva. La realtà dei fatti è che molti giovani vorrebbero avvicinarsi a questo mondo, al mondo agricolo e sposare un così bel progetto. Dall'altra parte bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà ci spiega che ad oggi le condizioni non sono abbastanza rose, non sono in realtà, non ci sono proprio le condizioni, soprattutto economiche, per fare agricoltura. E pertanto il discorso dei giovani che si avvicinano in agricoltura è un bellissimo slogan, è un bellissimo spot. Dall'altra parte i dati parlano chiaro e è tutt'altro che così, anzi i giovani se possono si allontanano dall'agricoltura. Certo. E questo deve far riflettere, perché da una parte ci sarebbe la volontà dei giovani di fare agricoltura, di avvicinarsi attraverso nuovi metodi, quindi con e soprattutto un background di una serie di studi, quindi che consci di quelle che sono le problematiche e consci di quelli che sono i progetti da poter sviluppare in agricoltura. Dall'altra parte, in realtà, quando si va a fare i conti, poi in realtà questi conti non tornano mai. Quindi
Ci sono stati diversi servizi poi sullo sfruttamento degli agricoltori, anche da marchi molto importanti di negozi, insomma di...
Beh, lì il problema è molto semplice. Il problema è che non viene dato il giusto, non c'è il giusto equilibrio all'interno della catena, all'interno della filiera.
Non c'è, quindi, tutela forse anche dell'agricoltura.
Beh, esatto, cioè il problema vero è che noi allo scaffale troviamo dei prodotti che hanno un costo veramente importante.
Sì, vero.
E se fosse equilibrato questo costo, questa remunerazione all'interno di tutta la catena, a partire dal primo tassello, cioè da chi produce, quindi l'agricoltore, un cittadino sarebbe ben disposto a spendere quella cifra.
Certo.
Il problema è che di quella cifra non arriva nemmeno il 10% all'agricoltore. Cioè, per fare un esempio molto concreto per far capire di che stiamo parlando, per intenderci, il pane si fa con la farina di grano tenero. Ok, un chilo di pane ad oggi costa dai 4,50 ai 5 euro il chilo. Considerate che il grano tenero all'agricoltore italiano, il raccolto passato, è stato pagato dai 18 ai 22 euro il quintale.
Caspita.
Quindi 100 kg sono stati pagati 18, 20, 22 euro per arrivare poi sullo scaffale con tante lavorazioni, quindi giustamente con i dovuti ricarichi e le dovute remunerazioni per chi ha fatto i processi di trasformazione. Benissimo.
No, certo, però sostanzialmente mi stai dicendo, certo, che su un chilo di pane di 4,50 te ne entrano 18 centesimi.
Esattamente. Allora, di cosa stiamo parlando?
Quando il pane l'hai prodotto.
Quando il pane, senza il grano non si può fare.
Chiaro.
E qui da noi, appunto, tornando al discorso iniziale, nelle aree interne non si fa quantità, però la qualità c'è.
Certo.
E se pensiamo che la regione Marche è tra le prime tre regioni cerealicole in Italia, quindi a livello di qualità di grano siamo veramente una tra le tre regioni migliori in Italia, questo ci fa pensare che forse i giovani vorrebbero avvicinarsi alla terra. E vorrebbero avvicinarcisi dopo aver fatto un percorso di studio, aver fatto un percorso di vita in qualche maniera.
Certo.
Quindi lo vogliono fare come scelta, non come ultima spiaggia.
Il che rende anche qualitativamente poi più alto il lavoro.
Però dall'altra parte serve un qualcosa per arrivare a fine mese. Cioè a fine mese bisogna fare i calcoli, e il primo mese uno investe, il secondo può andare così così, il terzo ok, però poi dopo, quando questa situazione inizia a protrarsi nel tempo, non è più sostenibile. È per questo che in realtà i giovani hanno voglia di fare, vorrebbero fare, mancano una serie di condizioni e manca la condizione generale che è il reddito. Perché, tornando al discorso iniziale, quando si parla delle proteste degli agricoltori e tutto questo tram tram che si è scatenato nell'ultimo periodo, è perché è entrata in vigore la nuova PAC, la politica agricola comune. Questa PAC ha...
Ricordiamo un attimo, l'agricoltura, dico momento spiegone, anche se poi Luca ce lo potrà spiegare ancora meglio, però detto proprio in soldoni, in Europa l'agricoltura non la fai come ti pare, c'è tutta una serie di norme, normative, quote, incentivi che servono a tutelare anche il prezzo delle materie prime agricole, perché poi comunque chiaramente nella competizione internazionale le nostre sarebbero pagate troppo rispetto a quelle di altri paesi, quindi siamo a garantire, cioè, un certo livello, ma ovviamente richiedono anche un sacco di controlli, insomma, per quanto ne so, voi agricoltori passate una parte rilevante della vostra vita non solo in campo ma sulla scrivania, insomma, a compilare documenti, certificazioni, verbali, una vasta qualità di scartoffie che poi comportano dei contributi che sono però vincolati a comportarsi in un certo modo, fare certe cose. Quindi ogni volta che viene aggiornata questa politica agricola, chiaramente c'è qualche settore che ci guadagna, qualche settore che ci perde, immagino. Quali sono le novità che questa...
Bene, in questo caso il settore che ci guadagna ancora non l'abbiamo trovato, però ci stiamo lavorando.
Quali sono le novità di questa nuova PAC che vi hanno...
Beh, allora, la nuova PAC nasce come essere un'integrazione al reddito, quindi non è un contributo, cioè molto spesso nell'immaginario collettivo l'agricoltura va bene perché ci sono degli incentivi, ci sono contributi, sono due termini secondo me anomali e non corretti, perché è un'integrazione al reddito. L'integrazione al reddito, ossia, questo grano siamo ben disposti di pagarlo, venderlo a 22 euro al quintale, se dall'altra parte, e quindi per calmierare determinati prezzi, se dall'altra parte c'è questa integrazione al reddito che equipara i nostri costi. Bene, questa integrazione al reddito logicamente con la nuova PAC è andata dimezzandosi, ma vi dirò di più, è un'integrazione al reddito. In questo momento manca il reddito, in questo momento si sta producendo sotto costo. Cioè quello che si raccoglie e poi si vende non copre nemmeno i costi vivi di produzione. Se poi ci aggiungiamo che l'integrazione al reddito è più che dimezzata, potete bene immaginare che questo equilibrio non c'è più.
Il famoso non si arriva, insomma, alla fine del mese, il famoso grande...
E questo è il problema. E quindi tutti questi nodi quando vengono al pettine? Quando nell'autunno 2022, con costi strepitosi, si è dovuto seminare, perché comunque logicamente la natura richiede dei tempi e dei cicli naturali che ogni imprenditore agricolo deve seguire e giustamente...
Anche perché non sono esplosi solo i prezzi del carburante, no? Quello lo sappiamo,
di ogni cosa.
Sono esplosi anche per esempio i costi dei fertilizzanti.
Fertilizzanti, sì. Ma anche dei semi, della materia prima. Perché? Perché logicamente l'imprenditore agricolo oggi non semina il primo semino che trova in magazzino.
No, chiaro.
Fa una serie di scelte adeguate, azzeccate, proprio in base al clima, all'ambiente e al prodotto che vorrà, diciamo, raccogliere dopo qualche mese. Quindi c'è tutta una serie di scelte. Questa serie di scelte logicamente vengono fatte, però questi costi erano veramente esorbitanti. Tuttavia si è scelto di coltivare, perché comunque è un discorso etico, è un discorso che dava un barlume di speranza, perché a quel tempo i tempi e i costi di vendita erano mediamente alti. Peccato che poi il grano sta in campo per circa 8-9 mesi.
E nel frattempo
questi costi di vendita sono crollati. Quindi una serie di giochi, delle borse, di quant'altro hanno fatto crollare questi prezzi. Così che gli imprenditori agricoli sono stati costretti comunque a raccogliere giustamente e a vendere, ahimè, ai prezzi tra virgolette imposti. Perché? Perché purtroppo non c'era a quel punto alternativa e quindi abbiamo avuto una serie di problemi. Mettiamoci che l'anno 2022-2023 è stato un anno disastroso dal punto di vista dei raccolti, cioè è stato un anno anomalo e in particolare nella regione Marche non c'è stata una coltura e non c'è stata, ma anche dal punto di vista zootecnico potremmo aprire una parentesi. In realtà un settore agricolo nelle Marche che è andato bene non c'è stato, cioè noi purtroppo abbiamo avuto tutte le problematiche dalla troppa acqua alla siccità che hanno colpito a macchia di leopardo in varie zone d'Italia, nelle Marche le abbiamo prese tutte, quindi potete ben immaginare che qui la situazione è stata veramente grave, ma quando parlo di veramente grave dico che famiglie che vengono messe in ginocchio, cioè persone, famiglie che decidono di lavorare in questo settore che poi vengono letteralmente messe in ginocchio da una situazione che si sta protraendo da troppo tempo, e questo non è accettabile né dal punto di vista agricolo ma nemmeno dal punto di vista umano dei cittadini, perché poi abbandonando i terreni, abbandonando le aree interne, si abbandona il presidio del territorio.
Chiaro.
E sappiamo tutti quello che è successo a Senigallia. Tutto questo è stata una serie di scelte che si sono susseguite negli anni, una mala gestione anche di alcune scelte in qualche maniera che impedivano anche all'agricoltore di prendere il ramo secco in mezzo al fiume.
Sì.
Cioè lì si rischiava il penale.
Territoriale, sì, esatto,
si rischiava il penale per prendere esatto. Una pianta secca in mezzo al fiume, e tutto questo era mancanza del presidio, e sappiamo uno dei risultati che ha portato. Non possiamo permetterci né da agricoltori né da cittadini di far accadere cose simili.
Beh, grazie Luca, perché questo insomma ci ha dato una carrellata non banale e impegnativa comunque, cioè diciamo che a sentirla così le riuscite sembrano poche, quindi per concludere ti direi: che cosa chiedete, cosa pensate che si possa realisticamente ottenere, cosa sperereste di poter ottenere, perché comunque insomma diciamocela tutta, mi sembra di capire che l'agricoltura, tanto più in questi tempi, no? Abbiamo detto è esploso il prezzo dei fertilizzanti, dei carburanti, ma sono esplosi anche i prezzi alimentari, abbiamo visto tutti quanti, no? Siamo in un periodo di grandi turbolenze, l'agricoltura diventa anche una questione di sicurezza nazionale, potremmo dire, e gli agricoltori tra l'altro se si prendono carico di venderci la materia prima per il pane a 0,18 centesimi al chilo, evidentemente in qualche modo è come se fossero un nostro strumento di welfare, no? Questi agricoltori insomma ci fanno mangiare a un prezzo molto contenuto, quindi a loro volta cosa deve rientrare? Quindi per chiudere ti chiederei di farci ecco un po' un dove andiamo, cosa vogliamo, cosa possiamo ottenere e che si fa insomma secondo te?
Ognuno di noi quotidianamente fa delle scelte, queste scelte implicano, portano una serie di conseguenze. Scegliere di mangiare qualcosa che parla del territorio, qualcosa che parla di locale, quindi andare a visitare le aziende agricole, dare un volto a quello che si mangia, perché comunque dietro a quel prodotto c'è la fatica, il lavoro, l'energia e la passione di qualche agricoltore o magari di generazioni, quindi si parla di storia, di tradizione. Tutto questo lo possiamo veicolare ognuno di noi, anche chi non è attivo in agricoltura, però per fortuna ognuno di noi mangia, ha necessità alimentari, tutte queste necessità alimentari possiamo attraverso le nostre scelte possiamo influenzare in maniera attiva, e logicamente siamo qui nel territorio fabrianese, abbiamo molte aziende agricole veramente, e abbiamo la possibilità di spaziare in diversi settori, e pertanto potremmo in qualche maniera riuscire a mangiare qualcosa del territorio a un prezzo sicuramente più contenuto, mangiare di qualità e comunque dare un sostegno concreto e anche comunque la possibilità di un imprenditore agricolo di interfacciarsi e parlare con il proprio cliente, con colui che poi dopo mangerà quel prodotto, è un qualcosa di veramente appagante. Dall'altra parte sicuramente si può fare, l'agricoltura è in continua evoluzione, e quindi il discorso di non vederla come una scelta dovuta come un settore di serie B, secondo me è già importantissimo, perché chi sceglie di fare agricoltura lo sceglie perché ha piacere di vivere questo mondo che è sicuramente difficile, ma ci sono delle idee geniali, è in continua evoluzione, anzi forse è uno dei settori più in evoluzione. Ma dall'altra parte abbiamo la necessità di avere alcuni strumenti, questi strumenti devono essere dati e influenzati in qualche maniera dalle scelte politiche, certo. Scelte politiche che non spetta a noi cittadini, ma le scelte commerciali, quindi capire come veicolare e influenzare alcune scelte di mercato possiamo farlo tutti, ognuno nel proprio piccolo, certo. Quindi in qualche maniera ognuno di noi può fare qualcosa per salvare il pianeta.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille.
E dottoressa, sì. che ci fa ascoltare adesso?
Faccio ascoltare Bruno Arisasso, vi piace?
Va bene, va
bene. Ok, Al di là dell'amore.
stessero i soldi, noi due dove
sai. Stefano, che sei un
cazzo. Ma sì.
Non c'è mai una puntata che va dritta. Come...
Ma chi se ne
importa? Ma c'è tu anche quello?
Eh sì, ormai sono freddo. Ma c'è.
Siamo online!
Salve a tutti! Video non c'è.
Ok, meno male.
No, questa è una radio giovane e da veri giovani, io mi sono fatto tardi al lavoro, come veri giovani impegnati, mi sono portato il sushi.
Però scusate, il nostro tecnico audio non ci avvisa proprio.
Ma sì, questo è bello della diretta. Questo è bello della diretta. Sì. Segnalo che la dottoressa Mainucci voleva anche rubare la cena in tutto
ti
questo.
Ti ruberò la cena per darmi i noodles, che tra l'altro io adoro. Ma ecco, fanno un profumino.
Allora, vabbè, siamo nell'ultima parte di questa nostra parte, puntata.
Quella adesso... che riguarda l'intrattenimento,
esatto,
e il gossip. E esatto, questa sera se ne occuperà Manfredi.
Esatto, cioè, e infatti perché... l'argomento è tristissimo. Come
no,
questo è la puntata.
Ho guardato qualcosa, però avevo notizie risalenti al 2017. Ma possibile?
Si parte al 2017.
Allora, introduca lei. Io a questo punto le farò delle domande, perché quando si parte poi quel complotto, cioè lo sa che io ci sguazzo.
Esatto,
proprio.
Esatto.
Quest'ultimo... Abbiamo uno stacco X-Files. Dalla regia un stacco
no.
Beamo proprio.
No, non così. Non faccio le comparsate.
Ho già troppe cose stasera. Le dirette, cioè, tutto troppo.
Esatto, questa sera proprio siamo letteralmente nel brivido a diretta, forse anche nel panico a diretta. E dicevamo, no, ultimo segmento della nostra trasmissione questa sera si chiama Ipotesi di complotto. Parleremo, visto che in ogni puntata cerchiamo di mettere un approfondimento su un fenomeno dell'internet, un fenomeno della cultura di massa, della cultura pop, della cultura digitale, perché ricordiamo, questa non è soltanto una radio giovane, è anche una radio digitale, un web radio, quindi ci occupiamo,
lo stack pubblicitario, camera.
Ci occupiamo, stia ferma. Ci occupiamo di
giovani, se l'avete capito, giovani.
Ho perso il nuovo film. Ci occupiamo giovani, anche di digitale. Eccoci qua. E,
digitale giovane, esatto, giovanile.
Questa sera ci occupiamo di una teoria della cospirazione e di tutto ciò che c'è attorno. Quindi parleremo un pochino di Qanon, o Qanon, credo sia la pronuncia, che è una appunto una teoria, ipotesi della cospirazione che è nata nel 2017 sui forum di 4chan e poi si è spostata su quelli di 8chan. Cosa sono questi forum? Sono dei posti in cui si parla, fondamentalmente si caricano immagini, contenuti, si parla e ci sono varie discussioni. Se avete presente, assomigliano un po' a Reddit, per capirci.
Ma scusa, Qanon non è una setta?
Lo è diventata.
Anche di una setta.
Cos'è la cosa interessante? Facciamo qualche passo indietro. Siamo nel 2017, è passato un anno dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America.
E già qui secondo me c'era il complotto, perché Donald Trump proprio
no, insomma,
vabbè,
è una cosa talmente imprevedibile,
improbabile,
che secondo me è genuina. Succede che su uno di questi gruppi inizia a postare un utente che sostiene di avere una autorizzazione di sicurezza di altissimo livello, questa autorizzazione Q appunto, questa Q clearance, che lo mette in grado di scoprire cose incredibili. E lui dice che Hillary Clinton sta per essere arrestata per il suo ruolo, insomma, alla guida del Deep State, quindi di una serie di cospirazioni che uniscono servizi segreti, multinazionali, burocrazie deviate contro il presidente. E da lì è un po' l'inizio della discesa nella tana del bianconiglio, perché quello che poteva sembrare un trollaggio si va invece a
ci hanno
ricamato sopra, nel senso che questo individuo ha continuato a postare queste Q-drops, quindi queste goccioline, questi messaggi criptici in cui annunciava sempre nuovi sviluppi, sempre nuovi trust the plan, quindi come se ci fosse un grande piano che si stava mettendo in opera, si parlava di tua di partita a scacchi a quattro dimensioni per dire quanto Trump, questo genio, stesse combattendo contro questo deep state, contro questa cospirazione che è un topos abbastanza vivo, no? Nella cultura di massa americana, gli americani ce l'hanno un po' questa diffidenza di fondo verso il governo, poi insomma è
stata raccontata e parodiata anche, parlavamo prima di X-Files, tutte queste serie, insomma si parla appunto di quello che potrebbero farvi la CIA, quello che potrebbero farvi i servizi segreti, quello che potrebbe l'Area 51 e dintorni, esatto, per arrivare poi anche a cose molto concrete e verificate, insomma, no? Le vicende di Assange o di Edward Snowden, lo spionaggio della National Security Agency e compagnia assortita.
Poi loro ce l'hanno anche molto con le sette comunque.
Cioè, gli Stati Uniti sono un paese che producono sette
religiose di ogni tipo, sette di, non so, quelli che fanno finta di essere ancora nel 1800, vivono ancora come nel 1800, tra l'altro ho visto un film bellissimo a proposito, gli Amish,
esatto,
sì, che poi a un certo punto possono entrare nel mondo reale e, non so, dopo scappano,
ma dopo possono scegliere se tornare oppure no.
O fanno
fatto sta che a un certo punto, all'inizio questa cosa non la prende sul serio nessuno. Due dei moderatori di 4chan ci prendono gusto e iniziano a fare invece proprio delle dirette streaming cui parlano di questo. A un certo punto la cosa, alle manifestazioni di Trump o in certi posti iniziano a comparire persone con questi cartelli, fanno anche dei primi raduni in cui all'inizio sono poche centinaia e la questione inizia a diventare virale perché si innesta con altre teorie da cospirazione. Qui entra in gioco quello che forse avete sentito nominare come Pizzagate, quindi la convinzione che ci sia una sorta di giro di pedofilia, di sfruttamento di esseri umani dietro al governo, sempre in mano a queste elite un po' hollywoodiane, un po' elite politiche libere e dintorni. Il risultato è che alcuni che ci credono proprio vanno in giro e sparano la gente oppure fanno irruzioni in posti. C'è un nella pizzeria accusata di questo Pizzagate ha fatto irruzione un ragazzo che era lì per salvare i bambini, stava cercando il seminterrato alla pizzeria, non l'ha trovato e poi appunto si è trovato lì perché pensava proprio che ci fosse questa cosa. E Canon è diventata un fenomeno politico di massa, ma soprattutto diventa un fenomeno politico internazionale. Perché in Europa è sbarcata prima in Germania, paese in cui misteriosamente ha attecchito molto, e poi è andata diffondendosi un po' in quasi tutto il mondo, quantomeno in quasi tutti i paesi di lingua inglese, anche in Australia è molto attivo, ma anche poi comunque nell'Europa continentale si è diffusa e anche in Sud America. Si è intrecciata con tutte queste reti comunque, diciamo, di estrema destra e ha anche eletto, diciamo, quantomeno persone che ne condividevano i contenuti anche al congresso, un paio di deputate di estrema destra americane vengono un po' da quel mondo lì.
A proposito dei bambini della pedofilia, io avevo letto anche qualche notizia nel quale si diceva che erano convinti che bambini producessero una certa sostanza che poteva poteva ringiovanire.
Questa sostanza esiste, ed è una sostanza che si produce normalmente in laboratorio, ci si fanno medicine, è un ormone che viene prodotto in laboratorio senza bisogno di torturare effettivamente i bambini.
E sono stati pubblicati un sacco di meme, sempre visto che prima hai citato Hillary, con il ringiovanimento di queste foto ringiovanite,
c'erano queste elite sataniche che si nutrono di sangue questi bambini spaventati per ringiovanirsi. La questione appunto è che quello che poteva essere nato come una cosa a metà tra controcultura,
forse,
troll o anche semplicemente una cosa fulminati, cos'è che l'ha fatto esplodere poi fondamentalmente? Il momento della pandemia, perché il momento della pandemia da un lato ovviamente ha fatto esplodere il tempo che noi passavamo online.
Esatto.
Quindi questo che era un fenomeno ancora abbastanza di nicchia, ancora che circolava magari su YouTube, sui gruppi, su queste bacheche, su queste cose, improvvisamente ci siamo trovati tutti quanti online e quindi il numero di persone che ne sono state in qualche modo esposte già di suo poteva aumentare esponenzialmente.
Poi già c'era il complotto dei vaccini.
Beh, ci siamo trovati in un momento in cui tutto ci sembrava inspiegabile, terribile e soverchiante. E quindi ovviamente il numero di persone che sono messe a cercare una spiegazione, unire i puntini in tutto questo è molto aumentato. E questo ha fatto sì che insomma abbiamo visto poi che direzione ha preso, insomma, che sono state appunto, cioè, in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, c'è gente che ha fatto, conflitti a fuoco, omicidi, scontri con le forze di polizia o quello che è, sulla base di questa convinzione portata avanti da questo che è un movimento decentrato, fondamentalmente, che poi non è un vero movimento, non è che c'è una gerarchia o quant'altro, è una cosa che si riproduce e che poi ovviamente personaggi molto scaltri sfruttano anche per
far carriera, per rilanciare cose, per proporsi come anche per vendere oggetti. Ci sono insomma blogger, podcaster della galassia canonista che fanno i loro soldini, insomma, ovviamente vendendo questa pozione più o meno miracolosa, questo congegno, questa cosa, questo, e quindi e così si, si alimenta questo fenomeno. Ovviamente poi tutto questo tipo di cospirazionismo è andato anche a confluire direttamente in quel filone che ha portato poi all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, certo. No, 2021? Sì, 2021. E quindi insomma abbiamo visto come sostanzialmente ci sono anche dubbi su chi alimenti, cioè, o come venga alimentato questo fenomeno, perché si è visto insomma che per esempio da un lato molti account controllati o influenzati insomma da, dal governo russo a quello cinese abbiamo amplificato questo tipo di messaggi per farli circolare, dall'altro si è visto per esempio che un network molto attivo nel lanciarli è Epoch, che è controllato dalla Falun Gong, che è una setta cinese nemica del governo cinese e che è vicina insomma a movimenti di estrema destra nel nostro paese. Quindi qual è la cosa, potrei dire interessante e anche un po' spaventosa, diciamo, che questa roba qui che è nata su internet e non si è ancora capito bene da chi e
da
come
chi è la co-
viene presa e chiaramente rilanciata per i propri scopi da persone diverse, perché ci sono seri dubbi insomma che il governo cinese creda una cosa del genere o anzi simpatizzi, coltivi, anzi ovviamente il simpatizzante medio di Canon non c'ha nessuna simpatia per il governo cinese, che probabilmente considera il vero controllore occulto del proprio paese o cose di questo tipo. Però rilanciare questo tipo di cose destabilizza il tuo avversario, per esempio,
sì,
e viceversa.
Io ho una
e poi
domanda.
Invece c'è anche proprio chi ci crede e lo porta avanti come piattaforma politica. Quindi.
Ok, ma quanto siamo facilmente plagiabili se non riusciamo neanche a comprendere più quale sia una cosa verificabile, non dico vera, verificabile, e quando non lo è?
Allora, su questo il dibattito è aperto. Io non vorrei cadere nel, come si può dire, nell'anticomplottismo spicciolo. Adesso spiego quello che sto
come
dicendo.
Come non siamo nel complottismo spicciolo?
Esatto. Cioè, i complotti nella storia esistono, sono verificati e verificabili che ne sono esistiti.
E mi sta bene anche che si crei una setta contro il governo, benissimo.
Questo lo dice la dottoressa Marinucci, io non mi assumo responsabilità delle sette a cui dice la dottoressa, specialmente se armate, lo dico alla gente che sono in ascolto e sono sicuramente i nostri fan, posso confermare comunque la dottoressa è una persona piacevolissima.
Trovi caramba con fuori adesso.
Sono anche qui vicini, insomma, caramba, polizia, sono scelta, dottoressa.
Mi sta bene che un gruppo di persone si metta insieme per fare protesta contro il governo in modo pacifico.
Fa parte della nostra Costituzione.
Ecco, e non capisco perché si mettano a fare dei complotti su cose poi che riguardano per esempio i bambini oppure altre cose che fondamentalmente non sussiste, cioè,
beh, allora diciamo
come la sostanza creata in laboratorio per ingiovanire
una possibile spiegazione e un possibile, come si può dire, effetto, cioè siamo appunto in un contesto in cui tutte le cose che succedono ci sembra che ci sfuggano al nostro controllo, e più si allontanano dal nostro controllo, dalla nostra influenza le cose, più sono incomprensibili, veloci, succedono, si concatenano, più il nostro cervello non ce la fa a collegarle. E quindi
pensi alla sostanza che ringiovanisce.
No, e quindi cerchi una spiegazione, cerchi di riempire questo buco con cose che cercano di dare un senso alle cose. Noi siamo anche predisposti come esseri umani a non accettare l'indefinito,
sì,
e vago.
Questo.
E quando c'è troppo indefinito e troppo vago, a un certo punto iniziamo a connettere i puntini ovunque e se ci conducono.
Ok, allora, Quanon.
Sì.
Rispetto a quale non definito e vago si rifà?
A un po' tutto, perché questo poi diciamo che è un po'... Ecco, se volete studiare i complotti, di solito i complotti realmente esistenti, oltre a non essere perfetti, perché sono messi in campo da persone nel mondo reale, quindi hanno mille imprevisti di ogni tipo, hanno anche un certo tipo di obiettivo abbastanza definito.
Certo, perché se lei mi dice l'area 51, le luci nel cielo, non so cosa sono, posso ipotizzare gli alieni.
Più le cose si fanno appunto indefinite e vaghe.
Ma in questo contesto...
Più le cose sembra che portino sempre i conti, più verosimilmente ce la stiamo a spiegare, ce la stiamo a raccontare. E quindi, da questo punto di vista... Nel momento in cui fate esercizio del vostro senso critico, un buon consiglio è quello di essere critici fino in fondo, no? Quindi quello di non credere che c'è un grande piano che funziona esattamente come l'hanno voluto. Perché i piani, anche quelli fatti dalle più incredibili menti della storia, sono piani fallibili. Come diceva un personaggio, nessun piano resiste all'impatto con la realtà. E questo è vero anche, insomma, per i complotti, da quelli per assassinare i re, a quelli per attaccare un paese, a quelli per abbattere un governo. La questione interessante che ci riporta direttamente in Italia. Una volta avevo letto che sostanzialmente Enrico Mattei era stato l'ispiratore di quelle politiche dei paesi del terzo mondo che poi portarono per azione allo shock petrolifero, e quindi potremmo dire che Enrico Mattei, l'Italia nel secondo dopoguerra, ha distrutto l'economia mondiale a un certo punto.
Beh, guarda,
c'è una traccia che porta all'Italia anche in questo caso.
Sentiamo chi era.
Allora, c'è un libro molto interessante scritto dai Wuming, da Wuming 4 se non erro, che parla proprio della genesi di Canon e che racconta un antefatto. Lei, dottoressa, Q di Luther Blissett, l'ha mai letto?
No.
Ah, ecco. Q di Luther Blissett è un romanzo scritto da un pseudonimo che è appunto Luther Blissett. Luther Blissett era un collettivo internazionale di scrittori, artisti, performer, cazzeggioni, un po' di tutto, che negli anni 90 si è coordinato e ha firmato diverse burle, da burle innocenti, quindi classiche lettere ai quotidiani che poi provocavano notizie che poi venivano smentite, anche cose molto serie, perché per esempio nel caso delle bestie di Satana a Bologna contribuì, sì, a smontare poi il caso. Oppure generò addirittura una burla per cui chi l'ha visto si mise in cerca della persona che non esisteva.
Quell'uomo, insomma, com'è che si chiamava? Poretto, che è stato incriminato.
Bene.
No, cioè,
fatto sta,
un caso assurdo, un caso veramente assurdo quello.
Esatto. E questo collettivo
non era le bestie di Satana, erano i bambini di Satana.
Bambini di Satana,
erano,
sì,
bambini di Satana.
In questo libro, che si chiama La Q di complotto, Canone e dintorni, come le fantasie di complotto difendono il sistema, Wuming 1, non 4, perdonatemi, ci racconta non solo la genesi e l'evoluzione di questa teoria della cospirazione e di altre teorie della cospirazione, come quella sulla morte di Paul McCartney, che poi la dottoressa ha omaggiato con l'ultima canzone di questa sera, ma ci racconta proprio come come al termine della sua carriera questo collettivo di Luther Blissett filmi un romanzo che è Q, che è un romanzo interessantissimo ambientato nell'Europa della riforma protestante, delle guerre di religione, in cui c'è proprio appunto un personaggio che manipola queste fazioni religiose in lotta tra loro, è un cattolico che manipola le fazioni protestanti per mandarle in lotta tra loro contro i principi, rivolte, quello che è, ed è appunto un, diciamo, come si può dire, un romanzo cospirazionista in Europa del 600, del 500-600, ed è un romanzo, aspetta,
è
un
romanzo, no.
E i Wuming si interrogano perché loro praticamente per gestire questa burla internazionale avevano proprio creato una serie di documenti, di informazioni, di, come si può dire, di manuali di procedura che avevano anche il loro codice etico, una serie di cose per dire come si fa una burla ai danni della società di massa. E a un certo punto, insomma, raccontano con stupore che ricevono una mail dal loro amico, se non erro olandese, che gli dice: oh ragazzi, ma mi sa che qualcuno si è messo a creare un culto fascista usando il nostro manuale per fare le burle anarchiche. E quindi, insomma, come si suol dire, l'eterogenesi dei fini, chissà dove ci porterà. Insomma, Enrico Mattei destabilizzò l'economia occidentale. Forse un collettivo di scrittori di Bologna ha inavvertitamente dato il via a una teoria della cospirazione su internet.
E Paul McCartney si trova insieme a Elvis Presley in un'isola e a Marilyn Monroe, tutti quelli, no?
Esatto, esatto.
Loro.
E questo è quanto, quindi spero di avervi condotto in questa ipotesi di complotto in maniera
leggeremo questo romanzo a questo punto.
Leggete Q perché è veramente un romanzo bellissimo, leggete questo saggio di Wuming perché è molto interessante e niente,
noi...
io appunto passo la palla a dottoressa per dirci cosa ascolteremo ora.
Ci lasciamo con i Pinguini Tattici Nucleari e Ringo Starr e ci vediamo tra un paio di mercoledì sempre qui alle 21 con altri argomenti molto interessanti
che vi risveglieremo strada facendo, forse.
Esatto.
Grazie a tutti e arrivederci.
Ciao, buona serata, buonanotte.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi cazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire. Ah, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.